gli agronauti, solo su Radio Statale. Buonasera a tutti, ragazzi!
Buonasera a tutti!
Quando cala la notte su quel di Milano, gli agronauti si fanno vedere. Diamo... Stasera siamo un po' pochi oggi, eh?
Direi di sì.
Lo studio è praticamente vuoto, ma per tenervi occupati stasera ci siamo sempre noi due. Michele Salvan, detto Wiki Mickey.
E l'intramontabile e inossidabile Giacomo Morelli in questa versione Dr. Jekyll e Mr. Hyde, voglio Mr. Hyde tecnico del suono, fantasticissimo. Ovazione in sala.
Va bene. Peccato che oggi siamo veramente in pochi, perché il tema è strainteressante. Forse per questo siamo tanto in pochi. Hanno sentito il bisogno di non mescolarsi con un argomento serio gli altri.
Esatto, il tema è quasi rovente, si potrebbe dire, ma non sperma rovente. E Giacomo conosce la citazione che approfondiremo però nelle prossime puntate.
Ringraziamo Silvi Cuoio per questa delucidazione questa mattina in un altro contesto radiofonico.
Grandissima giornalista scientifica, per chi non la conoscesse. Comunque il tema di stasera sarà l'agricoltura biologica, o meglio 50 sfumature di bio, per stare in tema scandalous. Ovvero tutto quello che volevate sapere dell'agricoltura biologica ma nessuno ha mai usato dirvi, e voi non avete mai chiesto, ve l'ho detto anche.
Effettivamente la produzione biologica è uno dei temi scottanti degli ultimi anni. Si parla di questa nuova rivoluzione bio a partire dagli anni 90, se non erro.
Sì, diciamo che appunto, poi ne parleremo magari nel dettaglio, l'agricoltura biologica nasce anche prima, quasi 100 anni potremmo dire, però diventa mainstream, è conosciuta anche dal consumatore medio che va all'Esselunga, soltanto negli ultimi 15 anni. Diciamo.
In questo caso si potrebbe dire, agricoltura biologica, un futuro radioso o un ritorno al passato? E per tornare al passato, cosa non c'è di meglio dei Doors con People Are Strange?
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're
ed eccoci ritornati sulle frequenze digitali di Radio Statale. Dalle 21 alle 20.45 vi terremo compagnia con l'agricoltura biologica. Bene, diciamo che è un tema abbastanza scottante, Michele, quello di stasera, sono abbastanza teso.
Sì, diciamo che è un tema che divide e come molti temi che divide spesso c'è molta ci sono molti pregiudizi e ci sono anche molte opinioni preconcette, cioè la gente in realtà non sa esattamente quello di cui parla sostanzialmente. Infatti sfido gli ascoltatori a darmi una definizione precisa di agricoltura biologica, perché sostanzialmente
non esiste,
non c'è l'agricoltura biologica. Ci sono tante agricolture simili per certi versi che accomunate da alcune pratiche che vengono fatte ricondurre sotto questo grande cappello dell'agricoltura biologica.
Beh, certo. Allora, intanto diciamo che nella nostra esperienza di studio abbiamo visto certe castronate, come pertanto per citare Blade Runner.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Grazie Blade. E allora, in primo luogo, l'agricoltura biologica, uno degli obiettivi principali per cui è stata esportata, cioè il tentativo di esportarla a livello mondiale, almeno per quanto riguarda i paesi già sviluppati, perché nei paesi sottosviluppati, comunque in via di sviluppo, l'agricoltura biologica è un po' un obbligo, perché mancano tutte quelle risorse idriche, monetarie. Basti pensare ai piccoli banchi che fanno prestiti ai piccoli agricoltori, che in paesi africani, asiatici o del Sud America molto spesso non esistono, o comunque hanno dei fondi talmente limitati da essere praticamente inutili. Allora, perché nei paesi sovrasviluppati, quali per esempio gli USA,
Australia,
yeah, motherfucker, l'Italia o gli Stati Uniti, gli Stati Uniti, United Kingdom o la Francia, per esempio, c'è fatto che la questione nasce dal fatto che in queste aree c'è una grave perdita di suolo, sia dal punto di vista erosivo, ma anche come qualità del suolo, che poi la qualità del suolo va a influenzare molto l'aspetto erosivo. Questo è dovuto al fatto che con l'intensificazione del sistema agricolo convenzionale, ovvero l'agricoltura intensiva per aumentare, avere rese molto elevate e anche una resilienza, ovvero una stabilità produttiva il più stabile possibile nell'anno, durante gli anni, ha causato la perdita di sostanza organica senza andarla a ricostituirla, reintrodurla nel terreno, e poco alla volta, di anno in anno, questa perdita di sostanza organica va a minare quelle che sono le caratteristiche del suolo, andando a compromettere molto spesso anche la produzione, che è alla fine il fulcro dell'impresa agricola. L'agricoltore sopravvive in certi casi, anzi purtroppo in alcuni casi non riesce nemmeno a sopravvivere con la propria resa, motivo per cui sono state istituite quelle che sono le cosiddetti sussidi statali, europei o regionali anche, per diverse pratiche. Ora, come detto prima, la resa, la stabilità della resa sono estremamente importanti. Il biologico prevede che per mantenere delle buone rese e anche una buona stabilità, la prima cosa da fare è lavorare sul terreno, quindi via tutti i prodotti di sintesi, quali i classici prodotti NPK, ovvero concimi che contengono tre sostanze nutritive principali per la crescita della pianta: azoto, fosforo e potassio, che tendenzialmente possiamo trovarle anche naturalmente in quelli che sono tutti i prodotti organici, quali il letame, i compost oppure i cosiddetti digestati, che sono dei sottoprodotti dei digestori anaerobici che vengono alimentati con scarti vegetali, animali, banalmente l'umido che producete in casa. Molto spesso, se è presente un digestore all'interno di una zona ben particolare, viene mandato là per produrre biogas, e quello che rimane, la frazione solida, viene poi compostata ed è un ottimo ammendante. Sono bloccato, Michele. Dammi una mano, per favore. Cioè, è un tema talmente vasto che non so cosa dire.
Sì, intervengo io, nel senso che, appunto, Giacomo ha colto nel segno, nel senso che il biologico non nasce ieri, ovvero, per fare una brevissima introduzione storica, ci sono tre grossi filoni che danno origine al biologico: il filone tedesco, quello di Steiner, delle famose lezioni di Pentecoste di agricoltura, poi sviluppate da Pfeiffer, che poi hanno dato origine all'agricoltura biodinamica, che è un ramo del biologico, ma per le sue radici mistiche, diciamo, meriterebbe una puntata a parte, e poi esula un po' da quello che è il discorso scientifico. quindi lo accantoniamo momentaneamente. E poi ci sono le grandi tradizioni giapponesi di Foucault e Orada e quella di Howard e di Erodei, che invece fanno riferimento alla prima all'ambito giapponese e l'altra a quello americano, che si concentrano, come diceva Giacomo, sul fattore suolo e sulla sostanza organica, vista un po' come il Santo Graal, la bacchetta magica che risolve tutti i problemi in campo, cosa che in realtà sostanzialmente non è, nel senso che
se permetti Michele, francamente definisco Fukuoka lì come si chiama, come citando Rupert Chameleon, ma questo è un coglione. Vabbè,
Fukuoka che lanciava semi a caso, insomma, ha dato una svolta abbastanza anarchica all'agricoltura con risultati abbastanza discutibili.
Diciamo il Pinelli dell'agricoltura.
Sì, nel senso che ci ha provato, però purtroppo l'hanno bloccato prima, non è riuscito a avere i risultati che voleva. Comunque,
o è morto di fame, esatto, per le tecniche che usava, palesemente.
Sì, probabilmente questa. Il fatto che poi, appunto, il discorso suolo si è poi arricchito negli anni 60 con la polemica sui pesticidi lanciata dalla Primavera Silenziosa di Rachel Carson, che quindi ha introdotto anche il tema della, non tanto del fattore suolo, quindi del problema dei fertilizzanti di sintesi, che effettivamente si usati da soli impoveriscono i suoli, ma anche l'aspetto dei fitofarmaci. Ricordiamoci che Rachel Carson si riferiva a fitofarmaci come il DDT, estremamente inquinanti, resistenti, che si accumulavano nelle catene alimentari, cosa che in realtà vista oggi fa un po' sorridere, perché giustamente la scienza è andata avanti e quindi anche i prodotti disponibili da parte degli agricoltori sono diversi. E quindi diciamo che c'è stato uno spostamento dell'interesse anche per chi fa biologico dal fattore suolo, che spesso viene tra virgolette negletto, verso questi aspetti magari più di diciamo di sicurezza alimentare, che spesso però secondo me sono infondati, perché se tu guardi
prodotti, gli nuovi diciamo prodotti fitosanitari di ultima generazione tendenzialmente sono: uno, biodegradabili nel breve periodo. Qui si potrebbe parlare del glifosato, ma entreremo in un discorso estremamente complesso e su cui è difficile, soprattutto in questo momento, andare a discuterne. Magari faremo una puntata su questa cosa, che è molto particolare, è un tema molto caldo in questo periodo.
E poi appunto direi una cosa, nel senso, infatti il biologico, spostando questa sua attenzione successivamente sulla difesa dai patogeni, giustamente fa sì che debbano essere utilizzati dei prodotti ammessi in agricoltura biologica. Quindi non è vero che nel biologico non si fanno i trattamenti, si fanno i trattamenti con i prodotti ammessi, che come Giacomo mi insegna, di che tipo sono? Vediamo se ti ricordi.
Sono zolfo, rame e... scusami, non ho studiato per questa puntata, Michele.
No, figurati,
ero stanchissimo, comunque... ho dovuto fare un progetto per Confalonieri, ero stravolto.
No, facciamo qualche nome: piretro, olio di neem, tabacco, poltiglia bordolese. Sono i prodotti che si usavano fino agli anni 30.
Sulfato di rame.
Sono i prodotti chimici usati in agricoltura prima degli anni 30, cioè prima della sintesi. Quindi sono prodotti molto aggressivi, molto efficaci, ma assolutamente aspecifici. È come fare un bombardamento a tappeto che sterminano tutta la vita sopra una pianta per uccidere un solo tipo di avversità. Quindi,
esattamente,
diciamo,
sono dei prodotti aspecifici, sono l'equivalente della penicillina, banalmente, per citare quello che è stato detto in una stazione radio concorrente questa mattina, in un altro programma.
Esatto, diciamo che sono i fitofarmaci 0.0, cioè sono i primi a essere utilizzati perché erano i più semplici. Il che vuol dire che sono efficaci, ma paradossalmente hanno anche un costo ambientale elevato, perché molti sono metalli pesanti e quelli,
esatto,
si accumulano nel terreno. Ci sono limiti all'utilizzo.
Difatti ci sono.
Ma non bastano.
Ci sono dei direttivi allucinanti sui quanti. Per esempio, per il solfato di rame, per il quantitativo di rame che può esserci nel terreno, ci sono dei direttivi estremamente rigidi. Per ettaro, addirittura, se non ricordo male, per metro quadro. Cioè, per metro quadro vuol dire che il danno che fa è, se c'è un accumulo eccessivo, è veramente disastroso, non solo per l'ecosistema, ma anche per noi che andiamo a mangiare i frutti prodotti in quel campo.
Io tentare di fare un brevissimo sunto di quelli che sono i risultati del biologico. Cioè, se un campo viene convertito, perché si parla di conversione al biologico, non è un processo immediato, dura qualche anno, allora le rese caleranno quasi sicuramente, a meno che non si faccia foraggio. Nel caso si faccia foraggio, potrebbero aumentare anche del 20%.
Mentre nel caso dei cereali si hanno perdite di un terzo di produzione, questo perché...
Tra un terzo e un quarto, addirittura in alcuni casi anche il 50-40%.
Questo perché i cereali sono stati selezionati per assorbire tanti nutrienti, portare rese molto elevate. Basti pensare che fino a 40 anni fa il riso produceva 3 tonnellate ettaro, adesso siamo quasi alle 7 tonnellate ettaro, cioè è quasi raddoppiato la resa. In più anche la qualità del prodotto, perché oramai il mercato richiede prodotto di qualità molto elevata, e ciò significa tanti prodotti, tanti nutrienti a disposizione della pianta che devono essere veicolati per il prodotto. Quindi attenzione quando vi dicono: attenzione, il biologico è di una qualità superiore. Cazzata. Perché non è sempre di qualità superiore? A voi vi spacciano che il biologico è di qualità superiore perché non vengono utilizzati i prodotti fitosanitari. Ma se un prodotto è di qualità o meno dipende da tutto il lavoro fatto prima, dalla semina, da come avete sistemato il terreno, da come lo avete irrigato, se c'è stato ristagno idrico, da come è andato il clima, che non, è un fattore che non puoi controllare, da un quantitativo di fattori di cui moltissimi che no, l'agricoltore non può gestire, perché sono eventi naturali che purtroppo accadono. L'unica cosa che può fare l'agricoltore è mitigare in qualche modo gli effetti ambientali e cercare di sistemare in modo tale da avere un prodotto di qualità. Quindi quando si parla di prodotto di qualità, un prodotto veramente di qualità è perché c'è stata una persona dietro che, sia col convenzionale ma anche col biologico, ha fatto dei lavori estremamente precisi, seguendo le normative alla lettera e facendo modelli, capendo com'è, quali sono le caratteristiche del suo campo, per avere un prodotto molto alto in qualità e anche un'ottima resa. Quindi questa è la qualità del prodotto, non il biologico o il convenzionale in sé, ma l'agricoltore in sé che si sbatte per voi, lavora 24 ore su 24 e vi mette in tavola dei prodotti eccezionali. Detto questo, io ho monopolizzato, mi sono sentito un po' in colpa perché ho sforato anche con i tempi.
Nessun problema, Giacomo, ti perdoniamo.
Vai Michele, scusami, ti ho interrotto bruscamente.
No, appunto, volevo riassumere tutto con una sigla: BPA, buone pratiche agronomiche. L'Unione Europea dà i sussidi ormai, non tanto sulla quantità prodotta come una volta, ma sono sussidi vincolati a delle pratiche agronomiche e ambientali, come ad esempio il mantenimento delle siepi, lavorazioni conservative che riducono l'erosione del suolo, interventi irrigui più efficienti, e quindi queste pratiche possono essere implementate sia col convenzionale che col biologico. Quindi non vedo perché si debba fare una muraglia, quei buoni e quei cattivi, quando invece delle piccole pratiche positive si possono diffondere a macchia d'olio sia da una parte che dall'altra.
Bene, detto questo, direi che, dato che a livello teorico e come pensa molta gente il convenzionale ci manda all'ospedale, The Prodigy, Take Me to the Hospital. We'll be right back. pezzo tuo. Ok, siamo di nuovo in onda. Bene, adesso parleremo di una cosa molto importante. Abbiamo parlato di biologico, parleremo adesso di quello che è l'agricoltura convenzionale. Ma attenzione, lo facciamo con un ospite in direttissima da una delle università più fighe a livello europeo, direttamente da Wageningen, dal Dipartimento di Plant Science, Pietro Della Sala.
Buonasera, buonasera, grazie mille dell'introduzione. Sì, dunque, vi ho seguiti prima e mi è molto piaciuto quello che avete detto sul biologico. Nulla, è un piacere essere di nuovo qui a parlare a Radio Statale. Voi mi sentite?
Sì, ti sentiamo, sì, sì. Discretamente, Pietro.
Forte e chiaro.
Ottimo, allora dunque, voi mi avete chiesto di intervenire per parlare delle differenze tra convenzionale e biologico, in verità concentrandomi sul convenzionale, giusto?
Esattamente, Pietro, dato che ci ricordiamo le tue esperienze con noi a scuola, tra una birra e un'altra e una lezione di galline e un'altra, che ci delucidavi, ci spiegavi agronomia come mai nessun altro ha fatto in tutta la nostra vita.
Allora, dunque, a me piace molto questo tema, anche perché in effetti è complicato, nel senso, già la parola convenzionale è complicata. Noi con agricoltura convenzionale, no, ci riferiamo a quello che noi facciamo, o meglio, che i contadini fanno nella loro quotidianità, perlomeno in Europa, no? E associamo sempre l'agricoltura convenzionale con le grandi estensioni dell'America Latina o degli Stati Uniti, l'Europa. E va bene, se vogliamo stare a questa definizione e vogliamo, come dire, cercare di capire se è un buon modo di produrre o no, come avete detto voi prima, è quello che attualmente è il modo di produrre che attualmente porta il cibo in tavola. Questo è un dato di fatto, e quindi questo uno potrebbe prendere come un fatto buono, insomma, dire perfetto, allora il convenzionale è buono. In realtà, essendo il convenzionale, quello che facciamo noi adesso, e dovendo noi sempre cercare di migliorarci, per me la cosa bella che dovrebbe fare sarebbe per, tipo, ciò che c'è di buono dal biologico, perché il biologico ha delle cose buone, no? Il concetto di non usare fitofarmaci, di non usare molecole chimiche, di riutilizzare tutte i cicli di produzione, sono tutte cose bellissime, vuol dire che poi va a impattare molto meno sull'ambiente. Attualmente la situazione è che non è del tutto possibile. Abbiamo ancora bisogno di controllare appunto le infestanti, che sono tuttora uno dei più grandi problemi, con appunto il glifosato o altri arsi, con prodotti anche peggiori. Poi voi prima avete giustamente detto che anche quello che questo viene fatto con dei composti, diciamo, naturali, che però portano con sé un certo livello di tossicità. Se prendiamo la bottiglia bordolese, che è tutto fuori di rame, diciamo che se chi li applica ne ingerisce un cristallo, c'è da andare all'ospedale. Qui, anche quelli sui frutti. Insomma, il mio pensiero è che i due tipi di produzione sono alla fine, hanno le stesse criticità, le affronta in modo diverso. Ad esempio, nell'agricoltura biologica, che poi si basa, appunto, come ha detto voi, anche sui principi di Fukuoka, cercano di farlo usando solo cose naturali, che però funzionano un po' meno bene di quelle che vengono usate poi in America, quando passano con gli aeroplani e spruzzano tutto, che sono semplicemente studiate apposta per rispondere a un problema, e quindi sono molto più efficaci. però questo non impedisce il cercare di trovare un modo di conciliare queste cose, ovvero di fare dei prodotti di sintesi che si avvicinino il più possibile a ciò che è naturale, per rientrare in un modo proprio più naturale di produrre.
Beh, sì.
Ma poi che altro posso dire, insomma, sul convenzionale? Il convenzionale è qualcosa che noi abbiamo in testa per la nostra realtà, no? Anche a livello di produzione animale. Noi vediamo la produzione animale convenzionale come le stalle dove le mucche sono stipate dentro della pianura padana, però quello che è per noi convenzionale qua non lo è in altri posti.
Innovativo in altri paesi, immagino.
Prego, avete delle domande, delle cose,
sì,
stimoli?
Michele aveva una domanda da farti.
Certo.
Scusa l'interruzione, Pietro. Io avrei una domanda. Avrei una domanda per quanto riguarda scusami, le lezioni, diciamo, che il convenzionale potrebbe apprendere dal biologico. Perché anch'io non sono di quelli che demonizza il biologico in toto, lungi da me. E pensa che ci possa essere un proficuo scambio da una parte e dall'altra. E volevo chiederti, al di là dell'uso, del tema importante della difesa, quali sono le altre questioni da cui il convenzionale potrebbe imparare qualcosa al biologico?
Grazie alla domanda. Ad esempio, riprendendo sempre Fukuoka, per cui io ho letto il libro che consiglio a tutti di leggere, che è La rivoluzione del come si chiama?
Il filo d'erba?
Del filo d'erba di Baglia, sì. Con lui, ma poi anche con tutto il movimento della permacultura. Un concetto è quello di aumentare la biodiversità in campo, no? Quindi di non avere una monocultura da 1.000 ettari di mais, ma di aumentare la biodiversità. Questo perché? Perché aiuta l'impollinazione, perché le piante comunque hanno delle caratteristiche positive che possono essere possono beneficiare altre specie, e quindi cercare di integrare i sistemi produttivi uno nell'altro è una sfida complicatissima, bellissima e per me importantissima, che il convenzionale, come vediamo noi, dovrebbe cogliere dal biologico. Per cui, ad esempio, per citare una cosa, una pratica molto interessante è quella dell'intercropping, quindi prendere due colture e crescerle assieme in strisce, e con uscire le piante, ma calcare i vantaggi una dall'altra. Ad esempio, una leguminosa che fissa l'azoto e un non so, un il mais che protegge dal vento, insomma,
però, insomma, un po' come
è più un modo di pensare che bisogna in effetti non prendere in toto dal movimento biologico, del biologico, però integrare, no? È sempre una questione di mediazione, anche perché una buona agricoltura, come avete detto voi prima, le case per una buona agricoltura è una cosa in evoluzione, perché possiamo pensare, se noi ci confrontiamo l'attuale convenzionale con quello degli anni 60, in cui praticamente bombardavano i campi, abbiamo fatto un passo avanti, no?
Quindi Pietro, scusami se ti interrompo un po', come si faceva in Lombardia nella zona del Comasco quando si maritava la vite con il gesso per l'uva per fare il vino e il gesso per darla da mangiare ai bacchi da seta. Intendi questo, diciamo, sì, come che magari un pochino molto antico, però secondo me è sempre attuale.
Assolutamente, ma guarda, ce ne sono tantissimi di esempi. È più che appunto una volta che uno, no, inizia a pensare in quel modo, inizia a pensare a anche solo a cose molto più semplici, mettere uno a, non so, 30 ettari di terreno e sui bordi cresce dei fiori. che non solo hanno un valore paesaggistico, ma porteranno anche attrarranno gli insetti pollinatori, che per l'impollinazione. Questo non è interessante per tutte le culture come il grano, che per l'impollinazione se ne fanno ben poco, perché sono autogame. Però è in generale un modo di pensare. Se pensiamo, non so, alle fragole, uno non lo so, cresce fragole, perché noi cresce fragole, allora mettere delle strisce di verde vicino può aiutare. Poi uno deve sempre analizzare da caso a caso, no?
Esattamente. L'altra cosa, Pietro, scusami, esatto, se ti interrompo, ma purtroppo abbiamo dei tempi molto stretti, e guarda, per quanto è stato un piacere sentire nuovamente la tua suadente voce da quel di Wageningen. Allora, io direi che puoi salutare chi vuoi in questo momento. Quindi Rachele e Pavo, state attente, Pietro vi sta salutando.
Ah, allora non sapevo fossero all'ascolto, allora saluto la Paola e Rachi e tutti coloro che sono all'ascolto, anche se non so chi siete, spero siate più numerosi. E invece a voi due dico che se fate una puntata sul glifosato, cazzo, io non devo dire niente.
No, tranquillo, tranquillo. Se ci approvo nel programma l'anno prossimo, una puntata sul glifosato sarebbe toppissima.
Quella
è già piazzata.
È già piazzata. Tra glifosato e OGM, mamma mia.
Va bene, ragazzi.
Va bene, ciao mille. Pietro, grazie a te per essere intervenuto in maniera così perfetta.
Grazie Pietro, buon Olanda.
Grazie. Bene. Detto questo, direi di andare un momento in pausa con Rage Against the Machine, Sleep Now in the Fire.
We'll be right back.
Ed eccoci rientrati in onda con il vostro Michele Salvan.
Buonasera a tutti ancora.
Bene, allora io ho voluto mettere questa bellissima canzone per lanciare Michele. In questo video i Rage Against the Machine fanno il loro concerto dal vivo davanti Wall Street, che è costretta a chiudere in anticipo. Bene, non mi è sembrata la ouverture, come direbbero i francesi, migliore per parlare di un altro aspetto di convenzionale biologico, ovvero tutte quelle che sono le normative, la legislazione, la burocrazia. Una palla allucinante, a mio avviso. Perché però Michele trova interessante, non riesco a capire.
No, non è che la trovi interessante più di altre, semplicemente purtroppo bisogna confrontarsi con questo mostro misterioso che costringe anche a grandi sacrifici, perché io conosco personalmente agricoltori che si svegliano alle 5 del mattino non tanto per mungere le vacche, ma per smazzarsi la burocrazia e poi andare in stalla.
Che palle, perché non possono lasciarli mungere in santa pace la propria vacca, la propria capra, il proprio dromedario, dato che abbiamo un allevamento di dromedari sull'Etna? Il secondo allevamento più grande d'Europa, tanto per intenderci.
Tipo due capi magari.
Esattamente, sono due allevatori. Hanno tre capi a testa e se quello dell'Etna decide di comprare un altro capo, il prezzo del latte crolla e nessuno dei due guadagna più. Quindi una sorta di duopolio allucinante.
Duopolio funzionale. Comunque, battuta a parte, sicuramente il tema della regolamentazione e delle certificazioni è un tema importante nel biologico, nel senso che il biologico, appunto, dell'agricoltura convenzionale era sempre stato visto come diciamo una novità antisistema da molti punti di vista, sia pratici che anche ideologici, filosofici. Basti pensare come ad esempio buona parte della controcultura americana degli anni 60 della California eccetera abbia anche sposato il biologico come stile di vita e stile produttivo, tanto che appunto la parte occidentale, scusate, degli States, tra California, Oregon e Washington, è diventata l'epicentro del movimento biologico statunitense. E infatti proprio lì, tra il 74 e il 79, ci sono i primi riconoscimenti di cosa vuol dire fare biologico, e anche appunto tramite un marchio di riconoscimento che però vincola i produttori a delle pratiche tipiche, diciamo, di questa prassi. Poi negli anni 70 nascono anche le prime associazioni biologiche di peso, quella tedesca, ma per un vero e proprio regolamento, almeno a livello europeo, bisogna aspettare al 1991, quando c'è il regolamento 2092, poi sostituito dal regolamento 834 del 2007, che è quello che fa testo oggi, che ha ampliato notevolmente quelle che sono le norme legate al biologico, non solo riguardo appunto ai suoi, la proibizione di prodotti di sintesi, la difesa con lotta biologica o con prodotti ammessi, ma ad esempio anche tutta la questione del benessere animale, che effettivamente nel biologico ha maggiori garanzie, se non altro come metrature e come alcune pratiche che vengono escluse per garantire un miglior benessere animale. Il problema fondamentale è...
Scusami Michele, ti ho voluto mettere questo tappeto che è bellissimo per questa cosa. X-Files, il tema della serie. Scusami, interruzione, pardon.
Direi che è più che appropriato, perché appunto il tema delle certificazioni è tanto misterioso quanto inquietante anche per chi le fa. Nel senso che per diventare azienda biologica, da azienda convenzionale, bisogna farsi certificare dopo il periodo di transizione da convenzionale a biologico, che dura dai 2-3 anni circa, da degli enti certificatori. Ogni paese europeo ha degli enti certificati riconosciuti dall'Unione Europea. In Italia ce ne sono circa una ventina, non vi faccio i nomi perché sono veramente troppi.
Anche perché, diciamo la verità, non te li ricordi nemmeno tutti.
No, ce li ho scritti.
È così che passi gli esami, allora sì, Michele. Sì.
Con delle lenzuolate di bigliettini. Sostanzialmente come funziona? Sono società che mandano i loro tecnici e verificano e spesso aiutano l'agricoltore nel seguire le pratiche ammesse in agricoltura biologica. Qual è la questione? Le pratiche che verificano riguardano ovviamente i suoli, le irrigazioni, le rotazioni, le lavorazioni del terreno, il benessere animale, additivi utilizzati, e soprattutto c'è una grande enfasi nell'ultima normativa anche sui trattamenti veterinari. Qual è il problema fondamentale che spesso è stato sollevato? Da un lato la carenza di alcune richieste dentro questa certificazione, ad esempio manca totalmente il tema della sostenibilità sociale, quindi ad esempio la remunerazione dei lavoratori o diciamo il legame con le comunità e in termini anche di redistribuzione. E poi dall'altro manca il concetto fondamentale che garantisce la qualità di una certificazione, ovvero la terzietà e l'indipendenza, perché spesso questi enti certificatori di fatto sono collegati o direttamente all'AIAB, l'Associazione Italiana di Agricoltura Biologica, o di fatto la promuovono, quindi sostanzialmente tu sei il loro cliente e quindi ovviamente il commerciante, a parte in Liguria, forse non manda via gli acquirenti dicendo che il negozio è chiuso.
I Liguri, ma anche i Toscani in realtà. O meglio, l'imprenditore non manda via gli acquirenti, tendenzialmente. Cioè,
esatto.
Oramai siamo in una situazione in cui il sistema agricolo deve fare soldi. Molto spesso molti agricoltori non riescono ad arrivare a fine mese. Quindi, per favore, donate al 334-982-7739. Donate 2 euro per questa causa.
Esatto, il punto è questo.
Ho dato il mio numero di cellulare.
Una volta sicuramente c'erano grandi motivazioni etiche e filosofiche per chi faceva agricoltura biologica. Oggi il fatto che i prezzi spuntati nel mercato siano superiori, a volte anche il doppio, fa sì che molti si siano lanciati anche un po' meno convinti, diciamo. E rivolgendosi a questi enti certificatori, fanno di tutto, e gli enti fanno di tutto perché tu di fatto possa avere accesso a questo regime, anche se i costi non sono, diciamo, limitati, perché sono sostanziali, e molti produttori biologici, specie di piccole dimensioni, si sono spesso lamentati di questi costi eccessivi di certificazione e la mancanza di trasparenza. E infatti, paradossalmente, quando, come in tutte le rivoluzioni, Jack, da buon sinistro orso,
presa dalla balazza d'inverno, signori, solo e unico.
Spesso quando fa la rivoluzione viene sempre scavalcato a sinistra da un altro che è più rivoluzionario di te, e appunto a molti questo gioco della certificazione non ha mai convinto, nel senso che si è sviluppato tutto un sistema alternativo, la cosiddetta agricoltura naturale o agricoltura clandestina, che ad esempio fa capo alla rete di igiene di un clandestino, eccetera, o ad esempio un movimento di viticoltori eretici cosiddetti, che decidono di applicare delle norme loro ancora più stringenti magari rispetto a quelle del biologico sui prodotti fitosanitari, ma che non sono rappresentati dal biologico e ne vogliono pagare per avere la certificazione.
Ed insomma, una sorta di anarchia a livello agricolo, mettiamola così.
Sì, come tutte le comuni anarchiche, molto interessanti. Sono stato anche in alcune di queste aziende, è interessante parlare con queste persone perché spesso hanno una grande cultura agronomica e dispiace che spesso non trovino un loro spazio e criticano appunto la scarsa coscienza, la scarsa consapevolezza di chi si affida a un semplice marchio pensando che quello sia la garanzia di una qualità che spesso in realtà è solo di facciata.
Bene, detto questo, diciamo che questo tema era molto grande, abbiamo appena scalfito non la punta, l'inizio della punta dell'iceberg, perché è un discorso molto grande e non basterebbero tutte le ore degli altri programmi di tutta la settimana, di tutto l'anno, per poter parlare in maniera completa e dettagliata di queste cose. Detto questo, vi abbandoniamo per questa sera. Per le prossime due settimane di programmazione, i prossimi due venerdì, ci sarà Oracoli e Papele. A quanto pare hanno capito che fine ha fatto Susi la ragazza truzza. Detto questo, in chiusura, diciamo che questo è il miglior programma che c'è. Ciao!
La capra è il migliore animale che c'è, dopo la donna.
Gli Agronauti, solo su Radio Statale.